Gente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere, il punto sul territorio. Oggi ospite ai nostri studi, siamo ormai in piena estate, è un po' come ultime puntate, quindi ospitiamo come nostra abitudine il primo cittadino, il sindaco, l'avvocato Antonello De Nuzzo. Buon pomeriggio, sindaco.
Buon pomeriggio.
E con il sindaco facciamo un po' il punto della situazione, perché poi ritorneremo con il sindaco a settembre, con la riapertura delle scuole, e si spera non in didattica a distanza ma in presenza. Ma voglio partire, prima di parlare dei problemi più importanti, qualcuno dice, beh, quelli sono problemi importanti, l'area mercatale, la discarica, eccetera, ma ci sono altri problemi che apparentemente sembrano meno importanti, però cambia un po' le nostre abitudini. A Lecce, per esempio, si discute in questi giorni, perché il sindaco di Lecce ha rivoluzionato il centro storico, sia per quanto riguarda i turisti, sia per i residenti, sia per i commercianti, i negozianti della zona. Anche le critiche, ma il sindaco va avanti, il sindaco di Lecce. Perché quando si cambiano le abitudini, no? Noi abbiamo l'abitudine di andare, di fare 100 metri con la macchina o di girare a vuoto lungo le strade di Francavilla perché dobbiamo passeggiare. E aumenta così lo smog. In questi giorni che cosa è accaduto? Che martedì 6 luglio a Parma si è tenuta la cerimonia di consegna di una competizione che ha visto diversi enti locali che cosa è successo? Sono state premiate, diciamo, le misure, i progetti, quelli più efficaci dal punto di vista della mobilità sostenibile, e Francavilla Fontana si è piazzata al secondo posto, davanti, dietro soltanto a Parma e davanti poi a Pesaro, quindi un bel risultato. Parco bici, Francavilla Fontana, basta andare all'interno del Castello Imperiale, c'è una dotazione di biciclette, e l'assessore Sergio Tatarano ha dichiarato che verrà implementato il parco bici a Francavilla. Soddisfatto l'assessore, ma credo anche sia soddisfatto anche il sindaco Antonello De Nuzzo. Intanto salutiamo anche i telespettatori di Antenna Sud che ci vedranno in differita. Sindaco.
Un caro saluto anche ai telespettatori, molte grazie per l'invito, doppiamente grazie perché è un ambiente refrigerato e quindi siamo fuori, c'è una temperatura, c'è un clima non così clemente, grazie anche per questo. No, è un premio del quale andiamo, diciamo, siamo abbastanza soddisfatti, non fosse altro che ci piazziamo dietro a Parma e prima di Pesaro, che sono due realtà virtuose su questi temi. Ed è un premio riservato a tutti i comuni che fanno pervenire la loro candidatura, ma è un premio indetto dall'ANCI, cioè dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, per cui potenzialmente è aperto a tutti i comuni d'Italia, ed è un premio rivolto a buone prassi amministrative, cioè si tende a premiare quei comuni che abbiano adottato delle iniziative, anche idee molto semplici come nel nostro caso, che però abbiano avuto un impatto, siano innovative, possano essere replicate dagli altri comuni, perché è un premio che vuole provocare, diciamo così, anche questo effetto emulativo. E l'idea, noi abbiamo candidato un progetto complessivo, però l'idea che ha riscontrato un particolare apprezzamento è quella del servizio di noleggio gratuito delle bici, e per darmi un tono potrei dire di bike sharing, perché tutti si esprimono in questi termini, gratuito, perché noi, il comune di Francavilla, non ha acquistato per rendere disponibile il servizio neanche
se oggi il nostro tecnico Luigi la mattina va al comune, serve la bici,
può prendere una bici scegliendo tra un certo numero di bici che sono di diverse tipologie, da uomo, da donna, da bambino, alcune sono dotate, ci sono state regalate con in dotazione un passeggino, insomma un seggiolino per portarci a presso,
c'è il figlio.
Benissimo. E queste bici, dicevo prima, non sono state acquistate dal comune, neanche una, ma sono state donate da esercenti commerciali, da imprenditori, da associazioni, anche da privati cittadini, che le hanno marchiate non a fuoco, ma le hanno marchiate con il logo della loro attività. È sufficiente venire al comune per avere un'idea più chiara.
Infatti,
da vicino.
Tatarano ringrazia, diciamo, proprio quei commercianti, gli esercenti che hanno partecipato a quel progetto.
Assolutamente, si sono garantiti una pubblicità perenne. Io, per esempio, ho l'abitudine tutte le mattine per girare la città e non presidiarla come Texas Ranger, ma per cercare di rendermi conto delle cose che non vanno. Giro con una di queste bici, con una, e cerco di cambiare, faccio il ragazzo sandwich, come si dice come si dice nel mondo della pubblicità, Allora dicevo, queste persone si sono garantite una pubblicità perenne sulle bici, marchiando le bici. Il comune ha garantito a chiunque voglia approfittarne un servizio che è gratuito ed è sufficiente per Pierluigi venga, lasci un documento, lo esibisca per un momento un documento d'identità, ne tratteniamo una fotocopia e può prendere la bici e riportarla al castello persino il giorno dopo. Ne approfitto per dare una informazione di servizio ulteriore, e cioè che siccome il parco bici è più ampio di quelle che abbiamo messo a disposizione appunto a Castello Imperiali, a breve ci sarà un'altra postazione dove le bici si potranno prendere o restituire, anche quelle che tu prendi al castello, voglio dire,
in un'altra postazione
che posso anticipare è Parco Caniglia, che è il parco che abbiamo assegnato all'associazione Nuovaria, che ha cominciato a metterci mano, e confidiamo tutti e due, comune e associazione, che per la fine dell'estate il parco sia, insomma, ne venga fuori una cosa molto, molto carina e molto gradevole per trascorrerci il tempo. E poi confidiamo anche di installare altre postazioni e poi anche altri esercenti del tutto spontaneamente, perché se vogliono lo fanno, ma non c'è un obbligo per nessuno, possano aderire a questa iniziativa. Secondo posto lo Urban Award, ne abbiamo discusso con altri sindaci, a partire da Antonio De Caro, che è il presidente dell'ANCI. Non solo Lecce ma anche Bari, devo dire che le città del sud si stanno dando molto da fare per recuperare terreno perduto, si sono lanciate in queste iniziative. Francavilla, il tema, io ricordo nel 2018 lo abbiamo messo, dico più in generale, il tema della mobilità sostenibile era il punto primo del nostro programma elettorale.
Qualcuno sorrideva.
Ma magari sorridevamo pure noi, non è che dobbiamo piangere cose necessariamente. Forza. Però è un tema che piano piano sta entrando nella testa delle persone. Se c'è, ecco, a parte lo Urban Awards, a parte qualche iniziativa che potrebbe un domani, secondo me sarebbe ingiusto, sarebbe un peccato, ma potrebbe addirittura essere rimossa, no, da chi verrà dopo di noi. Ma se c'è un merito che attraverso queste iniziative io credo che possiamo rivendicare, è quello di aver introdotto nella discussione pubblica un tema come questo.
Perché
quelli, poi mi taccio, ma quelli che girano in auto perché hanno voglia di fare un giro, paradossalmente, di una boccata d'aria e si chiudono in auto, fanno del male al portafogli, fanno del male alla salute, non soltanto alla loro, perché oltre alla sedentarietà tua c'è la salute di quelli che si beccano lo smog, e fanno del male anche, per esempio, alle chianche o, diciamo, più in generale al paesaggio.
Ecco, proprio delle chianche, recupero subito, sì. Le chianche, via Roma, i lavori quando partiranno? Sindaco?
Io spero entro la fine di luglio.
E diciamo ai telespettatori, ai radioascoltatori, cosa accadrà lungo via Roma? Perché allora, si sta mettendo mano lì, in quella zona?
I lavori, per la ragione per cui si sta mettendo
mano... Lì c'è una lingua d'asfalto.
Tu ti sei espresso in una maniera, cioè, molto edulcorato, dice, parlando di lingua. No, davvero è uno spettacolo al quale noi purtroppo ci siamo abituati, però io parlo anche con... Mi capita, no, di parlare con gente, non soltanto con miei amici, che vengono da fuori, ed è una cosa che salta subito all'occhio. Perché quello è un torto fatto alle chianche, alla nostra storia, al paesaggio, appunto.
Sì.
Allora, la ragione
è una via pure importante.
È nella via principale di
il salotto di Francavilla.
Adesso è un soggiorno, diciamo, un ambiente meno nobile, però allora, la ragione per la quale interveniamo, io credo che non occorra spiegarla. Uno si fa due passi su via Roma e si rende conto che c'è bisogno di una sistemata.
Per chi non è di Francavilla, diciamo.
C'è bisogno di una sistemata alle chianche, che non possono reggere quel carico di traffico. E abbiamo scelto, dico come comunità, sì, di farci passare lì qualunque mezzo a qualunque ora. Il risultato è che le chianche siano completamente sconnesse, per cui interveniamo sulle chianche attraverso il lavoro di una ditta specializzata in questo tipo di lavori, che le risolleverà, e in questo modo risolleverà anche il morale a tutti guardando il salotto della nostra città, le sistemerà, le levigherà e poi le riposizionerà. Poi interverremo sui marciapiedi, perché gli scivoli sono presenti sui marciapiedi, ma non è comunque agevole prenderlo, imboccarlo, diciamo, marciapiede, perché ci sono dei gradini. Io, te abbiamo la fortuna di potercene infischiare, per così dire, molta gente no. Adesso non voglio dire delle cose banali, no? Di una banalità terrificante. Mettiamo mano anche alla illuminazione pubblica, cioè una operazione più complessiva che oggi ha avuto inizio in via Barbaro Forleo, seguirà in via Roma, dove rimuoveremo quei pali che, insomma, qualcuno che si intende di queste cose mi dice c'entrano anche poco con il contesto, ne abbiamo scelti altri facendoci consigliare, che sono più lineari, comunque faranno anche più luce, e poi la arrederemo anche di arredo urbano. Sono lavori che procederanno per step, per alcune decine di metri alla volta, Certo, il traffico veicolare ne risentirà, perché a un certo punto la strada sarà interrotta, però ripeto, soltanto per tratti, per cui resterà in parte...
Però è un sacrificio, diciamo, che si fa...
È un sacrificio che, come quando facciamo dei lavori in casa nostra, per un periodo li sopportiamo sapendo che poi staremo meglio. Dal mio punto di vista è assolutamente necessario, sono felice, ecco, tu sai che io misuro le parole,
lo so.
In questo caso direi che sono felice di avere avuto un incontro, anche se durato delle ore, con gli esercenti commerciali di Via Roma, perché una delle cose che mi è stata detta...
Li salutiamo se sono in ascolto.
Con immutata stima. Una delle cose che mi è stata detta appena mi sono insediato è che mi sarei imbattuto, diciamo, qualunque soluzione io avessi voluto adottare per Via Roma, mi sarei scontrato, non imbattuto, nelle resistenze degli esercenti commerciali. C'era l'esigenza di spiegargli che i lavori erano necessari, anche perché quei lavori in parte sono finanziati, e come accade sempre con i finanziamenti, se provi ad intercettarli, poi
li
danno,
poi
capita che li danno pure, se il progetto è buono, li devi utilizzare, i lavori devono cominciare
per quella finalità,
entro un certo termine, e finire entro un certo termine, perché devi rendicontare. Gli ho spiegato che non potevamo sforare un certo termine, mi hanno ascoltato ovviamente con interesse, perché si tratta anche del loro lavoro, con attenzione, io per questo lì sono loro molto grato. E poi abbiamo convenuto una cosa, non so se questa cosa è successa per la prima volta nella storia, non credo, ma abbiamo convenuto una cosa, perché poi a parlarsi certe volte si scopre che si può arrivare a un compromesso, per così dire. Abbiamo convenuto di cominciare ad aprile, quando pure il comune sarebbe stato pronto, perché non si tratta di costruire una piramide, si tratta di un lavoro stradale più delicato, ma insomma abbiamo convenuto di aspettare il periodo, per intenderci, visto che siamo francavillesi, delle cresime, delle comunioni, perché loro speravano di poter lavorare. Quelle cerimonie si sono tenute e io sono felice che loro abbiano potuto lavorare. Adesso stiamo aspettando anche che cominci perlomeno il periodo dei saldi, dopodiché, io l'ho detto, dovremo, ma nel loro interesse, ecco, io vorrei che fosse chiaro questo, io parlo da cittadino, non è il mio mestiere, ma io ho molto rispetto verso di loro come persone e come lavoratori, lo facciamo anche nel loro interesse, per rendere, come posso dire, più gradevole l'esperienza di fruizione di Via Roma, di tutto il centro storico, perché i lavori di Via Roma fanno il paio con il restauro della torre civica dell'orologio, per cui io spero che si intraveda quello che vogliamo fare, rendendo più gradevole l'esperienza di fruizione di Via Roma, la passeggiata per intenderci.
Magari più biciclette in giro.
Ma questo non è... Guarda, il successo di un'iniziativa non è che si possa misurare da quanti prendono la bici.
È chiaro.
Qui si tratta di rendere l'ambiente nel quale noi viviamo, la città, un po' più a misura d'uomo. Poi che utilizzino la bici 10, 100, 1000 persone, questo cambia poco. Per rimanere su Via Roma, lavori sicuramente entro l'estate. Io spero già per la fine di luglio, diciamo nel mese di agosto.
E poi agosto è un mese pure fermo.
Beh, un mese più fermo. Però c'è il settembre, quello che c'è, a me da qualche anno piace il settembre francavillese. No, noi ieri sera con Giorgio De Ruzzi abbiamo inaugurato il cartellone degli eventi estivi. Adesso diffonderemo un po' di
materiale. Parleremo anche del cartellone.
Bene. E poi l'obiettivo è quello di consegnare una Via Roma con restyling eseguito prima dei mesi invernali, prima del Natale.
Ecco, siccome ho parlato di restyling...
C'entrano anche le porte.
Stavo arrivando alle porte, perché magari quante volte passiamo sotto Porta Carmine, Porta della Croce, quella dei Cappuccini, e ci rendiamo conto anche del loro valore, della loro storia. Sono porte che hanno fatto anche la storia della nostra città. E quindi anche le porte saranno oggetto di restauro.
Ce ne rendiamo conto fino a un certo punto, perché una è stata una è fuori gioco, diciamo.
Fuori gioco.
Le altre tre proviamo a preservarle. Noi le abbiamo candidate ad un bando del GAL, il GAL Terra dei Messapi, al quale noi come Comune di Francavilla aderiamo da molto tempo, ed è un bando riservato per beni monumentali che si trovino nei centri storici. Ed è un progetto che prevede una ripulita, adesso lo dico così banalmente, ma è anche un progetto illuminotecnico per illuminarle non con una fioca luce, ma con una luce, insomma, che le valorizzi.
Benissimo. Allora, Sindaco, abbiamo parlato di strade, di marciapiedi, di restyling, e c'è una notizia che sta facendo il giro, perché non interessa soltanto Francavilla, perché quando parliamo di giurisprudenze, di sentenze, le sentenze non è che riguardano soltanto l'ente interessato o coinvolto, poi fanno anche giurisprudenza. E c'è stata una sentenza. Quanti cittadini, no, citano il comune, quindi ci arrivano citazioni per richieste d'anni, che magari si è scivolato, marciapiede sconnesso, non si è visto una buca e si è messo il piede sopra e quindi poi si è inciampati, oppure con la macchina, con la bici, con la moto, quindi arrivano un sacco di richieste, di citazioni d'anni al comune. Il comune è costretto, prima con la via, diciamo, cosiddetta bonaria, a cercare di risolvere la controversia, poi più delle volte si arriva poi, diciamo, all'udienza vera e propria, e quindi, diciamo, si va in dibattimento e quindi c'è la nomina dell'avvocato, del legale, spese legali e quant'altro. Molte volte il comune è soccombente, perché di fronte a certe richieste, diciamo, i giudici poi danno ragione al cittadino che giustamente lamenta il danno, ma in questo caso specifico c'è stata una sentenza della Corte d'Appello di Lecce che si è pronunciata a favore del comune di Francavilla Fontana. Una signora che scendeva da un marciapiede di via Lilla cadeva, diciamo, a causa di una buca presente, però ecco, c'è stato i giudici che hanno detto, dice, vabbè, non può ritenersi provata perché la situazione di pericolo era prevedibile. Cioè, se io cammino non è che ho gli occhi che guardo il cielo, no? Guardo pure dove sto camminando. E quindi dice, era prevedibile, percepibile, prestando un minimo grado di attenzione. E la signora è stata purtroppo condannata a risarcire le spese processuali. Sindaco.
Allora, qui c'è un principio stabilito da un soggetto che non è il comune di Francavilla. Adesso dico delle cose che possono sembrare anche banali, però ci rivolgiamo a una platea che è composta anche da quelle persone che...
Il comune ha bocciato.
Che magari dicono, no, io mai da un avvocato, no, mai. Invece io faccio l'avvocato perché credo che il contenzioso, cioè la possibilità di rivolgersi a un soggetto imparziale, sia lo strumento più civile, non del nostro ordinamento giuridico, ma proprio della vita, della vita, del vivere civile in generale. Se tu ritieni che un tuo diritto sia stato leso, e se ti rivolgi a quello che lo ha leso e quello ti dice di no ed è più forte di te, la messa è finita. Beh, se ti rivolgi ad un terzo, c'è la possibilità di far valere le proprie ragioni. Questa signora si rivolge legittimamente a un giudice.
Diciamo che dopo 13 anni, se non sbaglio, insomma,
questi sono i tempi anni della giustizia civile, è un grado di appello, quindi... Questo giudice stabilisce, anzi per la verità ribadisce un principio che è un principio già consolidato da molti anni nella giurisprudenza. Tu hai detto, hai fatto bene a osservarlo. Il principio è questo, cerco di essere chiaro, che se di fronte a casa mia c'è una buca, lasciamo stare la responsabilità del comune che non l'ha colmata, se c'è una buca da un po' di tempo e io ci finisco dentro, è difficile sostenere che quella insidia fosse imprevista, imprevedibile, adesso lo dico in avvocatese. Mm. Cioè il giudice ha detto, signora, se c'è una... non personalizziamo le questioni, non mi rivolgo alla signora che ha anche per certi versi la mia solidarietà, ma i giudici in più occasioni hanno ribadito questo principio, ripeto, che ormai è affermato in molti tribunali, che se la buca si trova davanti alla porta di casa tua o lì vicino più o meno, o di fronte alla porta o nei pressi dell'abitazione di un familiare a cui fai spesso visita, non si può, delle due l'una, non si può sostenere anche che fosse, cioè non è l'asfalto che a un certo punto crolla, viene giù. Questo è il principio. E quindi abbiamo voluto dare questa notizia perché è la prima volta che accade, forse per il comune di Francavilla, ed è una informazione di servizio rivolta a...
E sai quanti articoli ha fatto, citazioni citate in danno il comune e poi hanno vinto?
Rivolta anche ai miei colleghi avvocati, che però questo principio lo conoscono perfettamente, quindi non c'è nulla di personale.
Beh, chiaro, su questo è ormai pacifico.
Nei confronti della
ci mancherebbe altro.
Del resto, scusa, faccio un esempio pure molto chiaro. Se valesse al contrario il principio secondo cui tutte le volte che mi faccio male è colpa del comune, o come va di moda dire dappertutto è colpa del sindaco, allora io sarei legittimato anche ad andarmene in giro guardando il telefono o guardando la forma delle nuvole, che magari mi rievocano un animale, una conoscente, quello che è, poi finisco dentro a un tombino che ha segnalazioni di ogni tipo, transenne, segnali luminosi, eccetera, però potrei sempre sostenere che siccome ci sono finito dentro, quel fatto stesso mi fa maturare un diritto a essere risarcito. Non è così. Esatto. I giudici dicono, guarda che se la buca, se è segnalata, è nota, allora devi prestare un'attenzione media nel non metterci il piede.
Benissimo, linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, se dobbiamo prestare attenzione alle buche quando attraversiamo una strada, ma anche quando stiamo con qualsiasi mezzo, bicicletta, due ruote, motorino o macchina, soprattutto quando sono note o segnalate. Il sindaco poi ha detto, dice, massima solidarietà anche alla signora che per carità si è rivolta ad un legale, quindi c'è stato dei gradi di giudizio, alla fine poi è arrivata un po' la condanna e quindi la risarcitoria delle spese processuali. Ma la solidarietà mi sa che il sindaco qui in questo caso non l'ha affatto, come non l'ha data affatto il presidente del consiglio comunale Domenico Attanasi, anzi qui il sindaco si dovrà arrabbiare di più. Perché a un certo punto, leggo la parte finale, smettetela, dice il presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi. E cosa è accaduto? E non soltanto, dice Attanasi, dobbiamo fare i conti con chiamiamoli sporcaccioni, quelli che deturpano l'ambiente gettando non la carta fuori dal finestrino dell'auto, ma addirittura sacchetti di spazzatura, o posizionare dei sacchetti di spazzatura agli angoli delle strade. In questo caso, su una complanare di Francavilla, un cittadino proveniente da fuori Francavilla, quindi da Celle, salutiamo gli abitanti di Celle, sono tutte persone corrette e civili, però c'è sempre la pecora nera in qualsiasi paese. E questo signore ha gettato ed è stato smascherato attraverso proprio la guardando i rifiuti. Sindaco, qui si arrabbierà, immagino.
No, io mi sono proprio incazzato, ma in numerose occasioni, e non mi sono limitato all'arrabbiatura, ho posto delle denunce. E anche in questo caso ha fatto bene Domenico Attanasi a esprimersi in questi termini perentori, però se vuoi che ti racconti com'è andata posso riassumere in un minuto. Noi abbiamo ricevuto la segnalazione di un cittadino che ci ha chiamati e ha chiamato l'assessore Martino. E gli ha detto, guarda che non ho fatto in tempo a fotografare, poi non è che tutti sono fotografi provetti, esatto. Cioè, però mi sono accorto di una busta gettata, questa cosa mi ha dato fastidio, il caso ha voluto che la busta poi gettata così malamente si sia un poco aperta e dai documenti, se venite, si può evincere, non so se si può evincere chi l'abbia gettata, però insomma un nome e un cognome si ricavano. Io ho chiesto al comando della polizia locale di intervenire immediatamente. Per la verità avevamo anche qualche perplessità iniziale, il tratto di strada, siamo andati a verificare se fossimo competenti o meno. Poi abbiamo visto anche che si trattava di un cittadino residente non a Francavilla Fontana. La mia indicazione è stata quella di convocarlo, di sanzionarlo e poi se avesse avuto delle osservazioni di farmi sapere che con tutto il garbo di Francavilla, di Ceglie, del circondario, con tutto il garbo del mondo gli avremmo riconsegnato la busta pure insieme al verbale. E niente, quindi lo abbiamo sanzionato, mi pare, non mi risulta che ci siano state osservazioni, quindi qualche volta con la dolcezza si ottiene tutto. Consentimi di ringraziare a questo proposito il comando della polizia locale, ma in particolare le persone che più spesso agiscono con determinazione in questi casi, perché lì si tratta di mettere le mani nella monnezza e non è voglio dire da parte di gente che non fa quel mestiere, così come ringrazio gli operatori che si occupano del servizio di gestione dei rifiuti, ci mancherebbe altro, e che spesso ci danno una mano per aprire le buste. Lo abbiamo fatto non soltanto nell'agro, lo abbiamo fatto qualche tempo fa anche in piazza, credo di raccontarti fatti che tutto sommato sono noti. Vuol dire, c'è un'attenzione particolare, la gente invoca, andiamo per esclusione, la gente invoca la presenza di agenti della polizia locale o dell'esercito o di cecchini che magari sparino a salve, però a ogni angolo non è possibile. Così come si invoca la presenza di una videotrappola ad ogni angolo. Non è possibile, per tante ragioni, ci sono, sanzioniamo, poi non è possibile averne...
E qui c'è stato un aumento anche delle fototrappole, grazie.
C'è stato all'intervento dell'Ager, ne abbiamo richieste e ottenute 10 in comodato gratuito. Però anche sulle fototrappole, io vorrei che fosse chiara una cosa. La fototrappola piazzata in una contrada rende in una certa maniera... Perché la gente arriva nella contrada in auto e magari e non sapendo che c'è una fototrappola, magari parcheggia pure per un attimo a favore di telecamera, diciamo così. In città è più difficile, perché la gente arriva, la butta al volo, la busta, è più difficile da un'immagine che non è proprio nitidissima risalire ai connotati e poi a un nome e cognome. Però diciamo, ci sono e naturalmente ce ne serviamo come qualunque altro comune.
Allora, sindaco, ci sta un'altra notizia, per la verità, anche l'amministrazione che l'ha preceduta, diciamo, non ci si dimentica di coloro i quali in questo periodo molto particolare stanno soffrendo, perché a causa anche di ristrettezze economiche evidenti legate alla pandemia, legate alle emergenze sanitarie, soprattutto per chi aveva lavori saltuari,
certo,
o anche attività commerciali che hanno lavorato a singhiozzo. Quindi non li voglio chiamare i poveri, chiamo le persone che comunque si trovano in stato di difficoltà. E il periodo estivo a Francavilla è noto che le mense Caritas, che già svolgono un lavoro eccezionale sul territorio,
sì,
purtroppo l'estate devono chiudere, perché comunque però il comune si fa carico, e anche in questa circostanza, al pari delle altre amministrazioni, dell'altra amministrazione comunale, il comune si è fatto carico, è stata stanziata una somma di 15.000 euro, e dal 1° luglio fino a tutto il 30 settembre, quindi possiamo dire tutto il periodo estivo, ci saranno dei pasti e il servizio sarà effettuato dalla Croce Rossa.
Sì.
Quindi il comune, la sessione comunale, non si dimentica neanche in estate di chi comunque un pasto caldo non se lo può permettere.
Sì, io lo confermo, anche quest'anno sarà attivo questo servizio, che in supplenza della Caritas, che insomma, è anche comprensibile e legittimo, lo sospende per i mesi estivi. È il terzo anno che allestiamo questo servizio, lo facciamo in continuità con quello che accadeva prima. Questo non ho, anzi va detto assolutamente, sì, che a Francavilla questo servizio funziona. E la mia preoccupazione è che la platea delle persone che si trovano in difficoltà possa essersi ampliata anche di più rispetto ai numeri che registriamo noi, sì, rispetto a quello che ci risulta, perché molta
sono
gente,
quelli che hanno vergogna pure,
sì,
di
per,
poter,
diciamo per pudore, essendosi ritrovati in difficoltà dalla sera alla mattina, perché parliamo di persone che riuscivano,
sì,
magari non semplicemente a sopravvivere, ma a vivere
quantomeno
con la loro attività. Però se abbassi, se tiri giù una saracinesca, una serranda, e non hai modo di lavorare, di guadagnare quello che ti serve per vivere, diventa dura. Questa platea abbiamo già, diciamo, la sensazione, ecco, per così dire, che si sia ampliata, e questo è un grande lavoro che devono svolgere anche gli uffici che sono deputati, no? Mi riferisco in particolare agli uffici dei servizi sociali, però insomma c'è un'attenzione. Del resto abbiamo sviluppato, come posso dire, abbiamo dovuto sviluppare una ipersensibilità verso questi temi con la pandemia.
Allora, sindaco, parliamo dei problemi,
sì,
problemi che sono problemi annosi. Mi riferisco alla discarica chiusa dal presidente Ferraresi, presidente della provincia di Brindisi,
sì,
l'ex presidente, chiusa, parlo della discarica dei rifiuti solidi urbani che si trova sulla provinciale per San Vito, alle,
sì,
porte della città. Lì che cosa accadrà?
Lì accadrà.
Lì Francavillesi sognano un parco.
Lo sogno anch'io come francavillese. Lì quello che sta accadendo in questo momento è che siamo arrivati alla conclusione della fase di progettazione della messa in sicurezza di quel sito, ed è stata bandita la gara per i lavori di messa in sicurezza di quel sito, che è un passo decisivo. La gara è l'esecuzione dei lavori, a maggior ragione, è un passo decisivo nella direzione della sua chiusura. E poi, come abbiamo detto,
c'è il percolato che preoccupa.
Il percolato che preoccupa, ma è una situazione che teniamo per quanto possibile sotto controllo. Peraltro stiamo impiegando un finanziamento che abbiamo ricevuto dalla provincia, dall'ente provincia,
sì,
voglio dire, che diversamente avremmo dovuto pure restituire, perché è un finanziamento destinato, diciamo, alla messa in sicurezza,
sì,
del sito. E quando sarà chiuso, è un percorso come dire, operativo, ma è anche un percorso amministrativo complicato. Quando sarà chiuso, puntiamo dritto alla sua conversione in un'area verde, cioè alla sua trasformazione radicale. Poi è a ridosso della città, per una discarica non mi è mai parso l'ideale, ma queste sono domande che non andrebbero rivolte a me, però per un parco pubblico mi pare veramente l'ideale.
L'area mercatana invece, gli abitanti del quartiere Peschiera lì da anni sognano di essere liberati da un mercato che un po' soffoca quella zona, e ci sono anche, diciamo, quello che accade il sabato, diciamo, salutiamo anche gli ambulanti in ascolto.
Certo.
Lì non so se ci saranno, al di là poi dell'ubicazione, resistenze, così come è accaduto per altri comuni dove il mercato è stato spostato ancora più lontano.
No, per l'area mercatale, io sono un residente del quartiere Peschiera, però questo non ha...
Questo
è un fatto che
è una battuta.
Si può venire a controllare lo stato in cui si trova la strada di casa mia per capire che al contrario, diciamo, io, al contrario, no, non, non scherziamo neanche su questo, no, no,
ma,
io, parte,
ma da anni gli abitanti hanno raccolto firme.
Dico, dico, sono un residente del quartiere Peschiera, questo fatto non ha nessuna incidenza nel percorso che dovrebbe culminare con la realizzazione dell'area mercatale, però da residente nella zona invito chiunque non ci abiti a venire il sabato e a venire anche nelle nostre case, no? e a vedere con quanta difficoltà ci si muove. La zona non è strutturata per essere un'area mercatale, è un quartiere, lo hai detto tu, lo sappiamo tutti, sì. Non ha servizi adeguati, ci sono soltanto dei bagni pubblici che erano pure chiusi francamente prima che ci... forse sono stati aperti,
sì, aperti
sempre
chiusi,
con discontinuità,
sì,
aperti,
discontinuità,
chiusi.
Sì.
Noi cerchiamo di tenerli aperti il sabato, abbiamo anche dato una ripulita a quella zona verde che è uno spicchio...
Il giardino delle vizie.
No, no, mi riferisco al Parco dei Donatori,
parco,
quello che è stato ribattezzato qualche tempo fa Parco dei Donatori, lo abbiamo ripulito, adesso ci sono gli oleandri, che è quello spazio verde nel quale si trovano i bagni pubblici. Questo proprio per la dignità degli operatori, anche delle persone che arrivano al mercato. L'area che dovrebbe la nuova area mercatale dovremmo realizzarla poco distante da lì, anzi direi che non c'è nessuna soluzione di continuità tra il posto nel quale il mercato si svolge adesso, e cioè appunto la Peschiera, e la nuova area. Non ci siamo sognati nulla, perché quella è un'area individuata molti anni fa, quando Francavilla si è cominciato a parlare di PUG, cioè più di 10 anni fa. Abbiamo semplicemente impresso un'accelerata a un discorso che a Francavilla era in piedi da molto molto tempo.
Parlando degli espropri.
Parlando anche degli espropri, perché quell'area e in quell'area si trovano anche dei terreni privati, naturalmente i proprietari hanno, a proposito di contenzioso, hanno tutto il diritto di fare valere se ritengono le loro ragioni di fronte a un giudice.
È stata fatta una valutazione anche di mercato.
È stata fatta una valutazione che è l'esito, diciamo, di tante valutazioni, perché abbiamo chiesto
non
gli
è
uffici.
A caso, così.
No, no, assolutamente.
Perché abbiamo chiesto agli uffici di essere, la mattina dice ha un valore X.
Abbiamo chiesto agli uffici di essere molto scrupolosi e dirò di più, anche molto rispettosi. Diciamo, non delle aspettative in generale di queste persone, ma diciamo molto rispettosi nei confronti dei proprietari. L'ufficio ha quantificato, non il sindaco, non gli assessori, l'ufficio ha quantificato l'ammontare della indennità e vediamo come va a finire. Però se la domanda è qual è l'area, l'area è quella.
Vabbè. E cambiamo argomento, perché parliamo di espropri ma di altra natura. Da anni si parla, per calmierare i prezzi che ci sono nella zona e via Grottaglie, zona industriale, commerciale, artigianale. E per la verità c'è stato in questo periodo, in questi 2-3 mesi, diversi incontri, anche proficui, scambi di idee con Rete Imprese Villa Franca. Vi siete incontrati più volte con, diciamo, i responsabili di questo consorzio nato a Francavilla ad opera di diversi imprenditori locali, e loro nei comunicati hanno sempre mostrato molto garbo nei confronti dell'amministrazione comunale. Ultimamente loro hanno chiesto, dice, vogliamo investire, bisogna accelerare anche sugli espropri, perché dobbiamo dire no alle speculazioni. Anche lì il comune ha lavorato in quella zona, perché lì c'era un discorso legato alla possibilità di creare anche attività commerciali. Sindaco, qual è la situazione?
La situazione è esattamente quella che hai ricostruito tu. Da qualche tempo abbiamo, secondo me, insomma, è un fatto che io ho salutato con favore, quello di avere un interlocutore. Noi ne parliamo con Rete Imprese non perché privilegiamo un interlocutore a scapito di qualcun altro, ma perché gli imprenditori hanno ritenuto di riunirsi in questo consorzio, e questo facilita la discussione, facilita il confronto. Le cose stanno esattamente così. Loro puntano da molti anni a un'area, a una zona PIP che sia più attrezzata, che sia più attrattiva per investitori che volessero venire da fuori, ma anche per loro stessi, per ampliare le loro attività. Di recente quello che è accaduto è che abbiamo, attraverso un procedimento amministrativo che è passato dal Consiglio Comunale, consentito che si possano insediare in quella zona non soltanto attività quelle che tradizionalmente sono insediate lì, cioè di produzione, artigianali, ma anche attività di altra natura, e cioè attività commerciali. Questo amplia la possibilità di insediamento, di riflesso amplia la possibilità che quello diventi un luogo dove si continua anche a fare occupazione, diciamo così.
Beh, chiaro, perché
per gli espropri devo dire che ho compreso le loro ragioni, cioè non è un fatto che possa essere lasciato completamente alla alla libera determinazione dei proprietari dei terreni. In qualche modo il comune deve avere un ruolo regolatore, a meno che non vogliamo abbandonare la zona PIP e al suo destino. Questo ruolo regolatore noi proveremo a esercitarlo, credo, espropriando alcuni terreni, con un meccanismo che ci consente non di rimetterci troppo denaro pubblico, ma di espropriarlo, diciamo di realizzare l'operazione quando sappiamo che, diciamo, può essere, che l'operazione poi si può perfezionare con insomma, quando c'è l'interesse di qualcuno che voglia insediare lì la sua attività. Ora, il meccanismo da riassumere, da spiegare è più complicato di così. Però è una strada verso la quale ci stiamo indirizzando e ne parliamo spesso anche con loro.
C'è un impegno, diciamo, da parte.
Assolutamente, c'è un'interlocuzione
continua, quindi un impegno anche da parte degli amministratori comunali.
Sì, non posso dire che siano richieste irragionevoli, assolutamente.
Linea regia per altri consigli pubblicitari. Nuovamente in diretta e proseguiamo, diciamo, il nostro viaggio tra le cose fatte e le cose non fatte dal comune di Franchino Costa, o meglio dell'amministrazione comunale. Bene. Parliamo un po' di cose non più leggere, ma di quello che riguarda le attività estive. E c'è stata, diciamo, un'iniziativa cosiddetta turismo lento. È stato fatto un protocollo d'intesa tra tre comuni, sì, no? Francavilla, Cilieme Saviche e Villa Castelli, alla riscoperta delle specchie. Anche lì ci sarà un percorso, però è stato varato, diciamo, un cartellone estivo. Sindaco, in maniera, in sintesi, in pillole.
Il cartellone lo rendiamo noto tra qualche giorno, perché c'è ancora qualche cosa che stiamo definendo, anzi qualche evento tra i più importanti, diciamo, di questo cartellone. Noi abbiamo cominciato ieri sera, si può dire che abbiamo inaugurato ieri con la presentazione del libro di Giorgio Torruzzi, che sì, questo tuo collega, che è veramente un incantatore, diciamo, racconta storie di sport, di vita come pochi. E poi proseguiremo nei prossimi giorni, passeranno da Francavilla Sergio Rubini con uno spettacolo molto particolare, fatto anche appunto di racconti, di musica, e Arturo Braghetti, che è l'uomo dai mille volti, è l'uomo che, sì, in un secondo cambia completamente il suo aspetto, la Rimban Band. Partiremo il giorno 15, mi pare, con un concerto con una grande orchestra che si esibirà, e qui sono gli eventi previsti in piazza Giovanni XXIII. Quest'anno facciamo i conti, queste sono cose belle, però sappiamo che dobbiamo fare i conti con le complicazioni create dal Covid, per cui c'è un limite invalicabile di 1000 persone che possono assistere agli eventi.
1000 persone?
Di 1000 persone che devono stare sedute e distanziate. Noi ci siamo comportati come si sono comportati anche da altre parti, e cioè preferendo gli eventi a pagamento, provando, sforzandoci di contenere, non dipende soltanto da noi, il prezzo del biglietto. Di fare in modo, insomma, che il prezzo sia molto molto popolare, molto molto contenuto, però questi eventi saranno a pagamento. Adesso altri, come dicevo prima, li definiremo in questi giorni, perché stiamo puntando in alto per qualche altra cosa, e poi ci saranno eventi non a pagamento, naturalmente, ma per bambini soprattutto, che si terranno per strada, artisti di strada, insomma, però per i prossimi giorni gli eventi di punta sono questi spettacoli organizzati in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, anche per provare a portare qui gente che non sia di Francavilla. Sono iniziative pensate per i nostri concittadini, ma anche a proposito di esercenti commerciali, per i visitatori della nostra città, e insisteremo su questo.
Benissimo, e c'è un altro punto che vorrei toccare, siamo, diciamo, un po' nel volgere della trasmissione. Noi abbiamo uno splendido polmone verde che è la Villa Comunale, sì. Anche lì c'è stata, dopo anni si parlava di darle in gestione, cioè finalmente si è arrivati al punto finale. Anche cambierà un po' la situazione.
Cambierà, io mi auguro che cambi di molto e in molto meglio. Il punto finale è stato questo. Io mi ricordo che si discuteva da molti anni di un bando, di come eventualmente strutturarlo.
Ho fatto fiumi di articoli anche.
Quindi sei la prova vivente di quello che dico.
Già ai tempi del sindaco della Corte.
Sì, va bene. Lo abbiamo fatto noi e va bene. Insomma, abbiamo fatto questo bando, lo abbiamo pensato come un bando che richiedeva requisiti professionali particolarmente elevati, perché c'era da mettere mano a tutto il verde, perché la villa è molto grande. Non lo può fare uno che fa un altro mestiere. Poi da garantire un punto ristoro, diciamo un ristoro, e anche lì serve un mestiere, e poi anche da garantire un certo numero di eventi, perché la villa è completa di anfiteatro, che va sicuramente anche l'anfiteatro va sottoposto a make up, diciamo. Però io credo che quello sia un posto che ha potenzialità straordinarie. E quindi dicevo, abbiamo fatto questo bando, abbiamo espletato la gara.
Beh, poi ci sono tre imprenditori, voglio dire.
No, non c'era una sola offerta. Io ho sentito, intanto, come racconto delle favole ancora a mia figlia, e accadrà ancora per poco, purtroppo, ogni tanto sento delle favole che attraversano la città. Non c'era una proposta soltanto, erano più di una, e ha vinto una proposta che io penso che sia particolarmente valida, perché è una proposta che soddisfa le aspettative del bando, ed è la proposta di alcuni imprenditori francavillesi, ai quali io, parlando con loro, ho detto: guardate che è legittimo che voi nella villa perseguiate il vostro interesse economico, è per questo che avete partecipato, però prendete sulle vostre spalle un pezzo di responsabilità in più, che è quello di lavorare in un posto che è il posto del cuore per tutti i francavillesi, che è uno spazio pubblico e che va preservato come spazio pubblico, perché noi diciamo, poi si dice la gestione della villa, in realtà è la gestione economica del punto, cioè della ex casa del custode, per intenderci, dove dovrà essere realizzato il punto ristoro e dell'anfiteatro, ma tutto il resto della villa resta assolutamente fruibile dal pubblico in qualunque momento. Loro hanno assunto, oltre che diciamo essersi guadagnati questi diritti, cioè di provare a perseguire appunto il loro interesse economico dentro la villa, hanno assunto l'obbligo di vigilarla, di custodirla, di aprirla, di chiuderla, e soprattutto la manutenzione del verde, che è una quantità enorme. E in questo modo abbiamo sollevato le casse comunali dal costo di queste operazioni, che erano ormai diventate insostenibili. Ma poi loro hanno vinto anche perché hanno garantito un canone di locazione della villa. Hanno fatto un'offerta particolarmente importante, perché eravamo partiti da una base d'asta molto molto contenuta. Ma quel canone, quel denaro lì, verrà reinvestito dal comune per la manutenzione del verde. Cioè abbiamo innescato, speriamo di innescare, un circolo virtuoso, diciamo.
È chiaro. Allora, poi c'è un altro luogo, abbiamo parlato della villa comunale Polmone Verde, un luogo caro, diciamo, perché lì ci sono cari estinti. Parliamo del cimitero di Francavilla. L'ultima notizia è quella di: finalmente abbiamo un nuovo edificio funerario pubblico. È stato un investimento di 400.000 euro e ci sono 252 nuovi loculi e 162 ossari.
E anche su, prego.
Beh, no, sì, no, lì c'era anche un'emergenza scoppiata qualche tempo fa, su quelle che da parte, diciamo, chi va per terra, insomma, chi viene seppellito per terra, non c'erano posti disponibili. Anche lì fu individuata in emergenza un'area sempre all'interno del cimitero. E in questo caso, diciamo, la costruzione di questo nuovo edificio funerario pubblico.
Sì, anche su questo io ti ringrazio per la domanda, perché mi consenti una precisazione. Anche il cimitero è oggetto di lavori importanti che erano, mi pare, lo hai appena sottolineato anche tu, erano necessari e urgenti da qualche tempo. Noi abbiamo costruito i nuovi loculi, sono 400, c'è un investimento importante, ma abbiamo anche ripristinato i viali, c'è una pavimentazione in una larga parte del cimitero che è nuova, abbiamo realizzato i bagni. Insomma, adesso il cimitero offre una serie di servizi, anche qui, diciamo, io sento rincorrersi voci secondo le quali il cimitero sarebbe fuori controllo, a me non risulta. È chiaro che il comune, anche qui, non è responsabile della tenuta dei terreni di chi ce li ha e poi non se ne cura. Certo, perseguiamo queste persone quando spontaneamente non adempiono, però ci vuole del tempo. Noi ci occupiamo del cimitero, e tutti quelli secondo cui il cimitero sarebbe fuori controllo, io invito ad andarlo a visitare, magari il più tardi possibile nella vita.
Allora,
però,
dal cimitero invece a quello che sarà il nuovo stadio. Io ho visto il progetto, molto bello.
Il progetto è molto bello.
Sembra futuristico, veneristico.
Tutti forse stiamo pensando a una cosa, ma non lo diciamo per scaramanzia. Sennò... No, il progetto è questo. Intanto l'operazione che è a monte del progetto, che garantisce alla Virtus di poter fare programmazione per i prossimi 15 anni. La Virtus, diciamo, ha attraversato, per la verità lo dico soltanto per dovere di cronaca, una fase in cui la programmazione era sapere dove avrebbero giocato la domenica successiva. È stata una fase, diciamo, sportivamente drammatica. Quella fase l'abbiamo chiusa, i lavori sono partiti, racconto una storia che sanno tutti, ecco, questa non è una favola, i lavori sono partiti, li abbiamo completati, abbiamo fatto in fretta, consentendo alla Virtus di restare in vita, perché la Virtus ha potuto giocare al Giovanni Paolo II e non girovagare, ma probabilmente una deroga non gli sarebbe stata più concessa. Ma di questo può parlare la società, e io ho un altro ruolo e devo occuparmi di altre cose, cioè di garantire una struttura. Lo abbiamo fatto. Poi abbiamo anche lì bandito una gara, era molto trasparente, chiunque poteva avvicinarsi, poteva essere, voglio dire, interessato. Non mi ha sorpreso francamente che solo la Virtus fosse interessata, perché era la squadra di casa. La Virtus ha partecipato e si è aggiudicata la gestione dello stadio per i prossimi 15 anni, con il diritto di apportare delle migliorie allo stadio. E poi, se tra 15 anni il comune e la Virtus dovessero andare ciascuno per la sua strada, quelle sono migliorie che restano, che la Virtus non si porta, sono migliorie che restano. Qual è l'idea di fondo? Anche qui, quella di rendere l'esperienza di andare allo stadio più gradevole. Intanto se ne aumenta la capienza, portandola a circa 3.000 posti. I lavori, mi pare che in queste ore forse sono già partiti, o comunque stanno per partire. E poi è prevista, tu sei un giornalista, è prevista una sala stampa più adeguata, sono previste le casette, quelle modulari per poter guardare, per voi, per poter guardare la partita, poter fare il vostro lavoro. E poi i lavori sono previsti per step. Sono step nei prossimi 3 anni, ogni volta che il campionato d'estate si ferma verrà realizzato qualche cosa. Gli spogliatoi femminili, della sala stampa, uno store, un punto ristoro anche lì all'interno dello stadio. Io credo che ne saremo soddisfatti tutti, e che attraverso questi lavori che riqualificheranno la struttura passerà anche un poco la riqualificazione di una zona della città.
Benissimo. E l'altro, proprio in questi, mi sembra anche su Facebook, attraverso i social, come sindaco hai detto, dice sì, abbiamo il palazzetto dello sport, che è il palazzetto dello sport della città, al servizio della città. Anche lì è stata una bella soddisfazione, sembra hanno vinto un campionato, gli under 15
della Fortitudo, sono campioni regionali, under 15 eccellenza, che è una categoria particolare. Non è l'unico risultato conseguito fino a questo momento dentro quel palazzetto, questa è un'altra cosa che mi fa felice come cittadino, come amministratore pubblico. Aver reso disponibile il palazzetto, aver concluso quel percorso con la omologazione per il momento da parte della FIP, della Federazione Italiana Pallacanestro, ha dischiuso una possibilità, no? Per tutte le realtà cittadine, non solo quelle del basket. Adesso c'è uno spazio che prima non c'era, passavamo di lì ma non potevamo beneficiarne. Esatto. Ci sarà più spazio per tutti adesso che ripubblicheremo il bando cui tutte le associazioni sportive possono partecipare per appunto ritagliarsi uno spazio dentro le strutture comunali per poter fare attività a partire dal prossimo autunno. Però è una struttura che appartiene appunto a tutta la città, non è per il si sono tenute manifestazioni di ogni tipo ormai lì dentro. Qualcuno mi chiede ancora se è vero, per cui ho dovuto precisare.
E infatti
l'ho detto corredando le parole con qualche foto, dico guardate che è vero, si può andare lì. E niente, sono molto contento per
Va bene, sindaco, in chiusura mancano tanto pochissimi minuti, ma proprio 2 minuti
che vuoi sapere.
Poi chiudiamo. Beh, l'ultima la lascio per l'ultima, perché poi dobbiamo salutare un dirigente che è andato a Mesagni e un altro che ha preso il posto. Il tutto lo dice la maggioranza, quindi è stato un po' di polemiche in questi giorni, ma per l'urbanistica lì c'è stata una sostituzione per scadenza di contratto e c'è stata una regolare selezione pubblica. Quando un contratto è a tempo determinato scade, uno partecipa, ci sono i curricula, c'è una situazione che va vagliata e che certamente poi chi ha più punteggi, insomma, chi ha più un curriculum abbastanza, voglio dire, poi alla fine occupa quel posto. Quindi è stata un po' una presa di posizione. Lei è sindaco, vuol dire, noi possiamo far finta che non è accaduto nulla.
No, ci mancherebbe.
Un po' di polemiche ci sono state, però la legge è quella, uno partecipa.
Ma intanto
è come il bandi, no? Uno partecipa, uno vince, uno perde e uno fa ricorso.
Tu dici, io sono il sindaco, non posso far finta che non sia accaduto nulla.
La maggioranza è scesa in campo compatta.
Io condivido quello che è scritto, finanche nelle virgole, in quel comunicato stampa.
Ecco.
Ma ognuno
l'ho lasciata alla fine perché non voglio alimentare.
Ognuno esercita il ruolo mettendoci del suo, no? Mettendoci anche un po' della propria personalità. A me non piace rincorrere le polemiche e quindi sono più concentrato sul lavoro da fare che sulle polemiche, anche perché non sono così ingenuo da pensare, da non sapere, da non capire che poi la città si ricorderà di me e di noi soprattutto per quello che non abbiamo fatto, no? E non per quello che abbiamo fatto, molto poco che sia. Quindi cerco di fare più cose possibili, di continuamente di innestare un'altra marcia. Quello che è successo, lo hai detto tu, è stata espletata una procedura che è prevista dalla legge ed è una procedura che a Francavilla espletiamo ogni volta che scade il contratto per i dirigenti di quelle due aree. In realtà si tratta dell'ufficio tecnico, che però non con me, ma in precedenza rispetto al mio insediamento, è stato suddiviso in un'area, in un ufficio, l'area è quella tecnica, ma in un ufficio lavori pubblici e un ufficio
noi chiamiamo tutto ufficio tecnico.
Ufficio tecnico però ha queste due anime,
con due ripartizioni.
E queste due ripartizioni e quindi anche questi due dirigenti. È stata l'incarico di tutti e due è arrivato alla sua naturale scadenza. Loro erano arrivati qui con la stessa procedura. Loro erano e lo sono ancora, sono due professionalità arrivate qui sostituendo le professionalità che li hanno preceduti. E la stessa cosa è accaduta questa volta. Quindi tu ti riferisci evidentemente alla dirigente dell'area urbanistica. Io colgo l'occasione per salutarla e per ringraziarla del lavoro che ha svolto, ma molto, molto, molto sinceramente augurandole ogni bene per il suo futuro professionale, per ogni cosa. Però c'è una professionalità che va via e consentimi di precisare anche questo per chi ci segue alla radio, per chi ci segue in TV. Non è una persona che è finita per strada, perché è una persona che è tornata nel suo luogo di lavoro, cioè a lavorare presso l'ente del quale è dipendente, in questo caso il comune di Mesagne. Questa è una procedura che consente a persone che non sono dirigenti di concorrere e di poter fare il dirigente di questi uffici a Francavilla. Poi quando l'incarico finisce,
tu non puoi andare a lavorare in un'altra radio, non c'è questa mobilità.
Tenete lo stretto, io lo vedo ferrato. Quando l'incarico finisce, la stessa procedura, ripeto, con la quale loro erano arrivati, viene ripetuta.
Benissimo, sindaco.
La scelta è caduta su un'altra persona e consentimi anche di augurare buon lavoro in
serenità. E auguriamo pure noi buon lavoro sia a Morleo e sia all'altro dirigente.
Senza polemiche, ce n'è nessuna ragione.
Io le auguro buone vacanze, sindaco, ci rivedremo a settembre con le altre novità. Grazie.
Volentieri.
E ai telespettatori, ai radioascoltatori, un saluto e mi raccomando, molta prudenza perché la pandemia non è cessata.
Certo.
Francamente, il punto sul territorio.